Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 27 agosto 1963. Il titolo di questa conferenza è Ragione e torto. Questo nastro dura 75 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Grazie. Bene. 27 agosto a D13, corso di istruzione speciale di St. Hill. Bene, se riesco a scriverne il testo, questi due nuovi studenti riceveranno un procedimento di Scientology 1 conosciuto come familiarizzazione con St. Hill. Stiamo progredendo ad un'incredibile velocità su molte cose e io ho lavorato sodo per sistemare i procedimenti secondo i loro usi esatti, per stabilire esattamente cosa si può fare con un caso e come mettere il tonarm di un PC esattamente sotto il controllo dell'auditor, così che questi non debba preoccuparsene e così via. Qui recentemente abbiamo fatto parecchi passi avanti di grande importanza. E sto scrivendo tutto questo sotto forma di bollettino. Questa mattina pensavo, ero seduto e pensavo tra me e me, bene, questa mattina dovrei dire tutto questo in un bollettino. Probabilmente mi metterò a dirlo in una conferenza. E poi, avendolo detto in una conferenza, non mi preoccuperò più di dirlo in un bollettino. Così voi tutti ve ne dimenticherete, perché era solo in una conferenza, capite? Orribile. Così sono rimasto nel dubbio. Non sapevo se tenervi una conferenza su ciò che stavo facendo attualmente e su ciò che avevate bisogno di sapere, o se scartare la conferenza e dirlo in un bollettino. E ciò mi ha lasciato in una terribile confusione. Così, credo che il miglior modo per risolvere la confusione sia semplicemente quello di parlarvi di ciò che so in proposito e anche di scriverlo nel bollettino. Ma probabilmente non vedrete il bollettino per molto tempo, quindi è meglio che lo comprendiate qui. Molto complicato. Siete abbastanza confusi a riguardo? Se continuo così, tra un momento non saprete se state leggendo un bollettino o ascoltando una conferenza. E questa è tecnologia russa. Tecnologia russa. Come convincere qualcuno che il nero è bianco e che lui è in qualche altro posto. Nella prigione di Lubyanka, credo, praticano questo tipo di cosa. Un tale sta andando a un interrogatorio, una dentista esce da una porta segreta nel corridoio e comincia a esaminargli i denti. Vedete, completamente illogico. Il tale cerca di capire e mentre è intento a cercare di capire, gli succede qualcos'altro di imprevedibile. Entrano dei tipi che sembrano dei duri, con grossi tubi di gomma, gli offrono una sigaretta e parlano di sua moglie. È tutto... Vedete, quando ne esce non sa che cos'è o dov'è. Così si unisce ai comunisti. L'uso che viene fatto della tecnologia mentale in questo universo, ricordate, il modo in cui viene usata e l'uso che ne viene fatto in questo universo dipendono dal fatto che le persone non sanno cosa stanno facendo, perché non c'è alcuna tecnologia mentale. Se vi fermate a pensarci un momento, gli scopi della tecnologia mentale devono consistere in sopravvivenza, con la sua conseguente necessità di dominazione, e quindi, da lì in poi, devono consistere nell'aver ragione e torto. Il modo in cui queste tre cose vanno insieme in una stessa direzione può essere un po' misterioso per voi, eppure è proprio così. Questo tipo sta cercando di avere ragione, cercando di avere ragione, cercando di avere ragione. Perché sta cercando di avere ragione? Sta cercando di avere ragione sulle cose più aberrate di cui abbiate mai sentito parlare. Cerca sempre di avere ragione. Se voi come auditor guardate questo tipo che è affetto da alcolismo o tossicodipendenza o qualcosa del genere, vedrete che c'è una cosa su cui potete sempre avere ragione. Magari la droga gli è stata offerta mentre era al liceo e lo hanno spinto a prenderla con il ricatto, e magari questo, e magari quello. E potrebbe essere questo, e potrebbe essere quello, e potrebbe essere qualcos'altro, e potrebbe essere perché il suo midollo allungato si è spostato. Un sacco di potrebbe essere. Ma in realtà tutto quello che sta cercando di fare è avere ragione. E se volete aver ragione riguardo a lui, dovete rendervi conto che la ragione per cui beve o prende droga o qualcosa del genere, o sta facendo qualsiasi altra cosa stia facendo, o sta cucinando delle cattive cene o qualsiasi altra cosa questa persona stia facendo che è apparentemente strana o contro sopravvivenza, in realtà è il suo sforzo di avere ragione. E potete sempre aver ragione riguardo alle aberrazioni di qualcuno quando riconoscete che sta cercando di avere ragione. Quello è il punto di massimo declino dell'aberrazione. Suona terribilmente strano. Beh, è perché un tetan non può fare altro che sopravvivere. E per sopravvivere si deve avere più ragione di quanto si abbia torto. Così si diventa ossessionati dall'avere ragione. Elementare, Watson. Mi seguite? Se prendete l'abitudine di avere torto, 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 non sopravviverete. Capite? Se avrete sempre torto, uscite e salite su una moto, aprite il flusso di benzina, regolate il booster al massimo, date gas al massimo e, in particolare uno di questi ragazzoni, premete la leva di avviamento e così via e volate più o meno elegantemente tra i bracci del manubrio perché la moto ha un contraccolpo. Ebbene, se lo farete costantemente, tenderete ad essere in uno stato di estrema non sopravvivenza. Mi seguite? Così, in effetti, ragione e torto sono gli strumenti della sopravvivenza e della non sopravvivenza. Per sopravvivere dovete aver ragione. Per far soccombere un altro, egli deve avere torto. Mi seguite? Vedete, in effetti nessun grande comandante militare vince mai una battaglia se non sui torti del nemico. E lui mette insieme tutti i torti del nemico fino a formare un attacco totale che mette quest'ultimo veramente nel torto. Così persino il nemico si rende conto di essere nel torto e naturalmente in quel momento non sopravvive più. E il momento in cui si riconosce di avere torto è il momento in cui si degenera dal sopravvivere al soccombere. Quello è l'inizio del soccombere, il riconoscere di avere torto. Naturalmente allora, se ciò è vero, e lo è vero, non è ragionevole, è vero. Naturalmente ne consegue che se una persona sopravvive, se sta tetanando, non importa all'interno di quale massa, ci deve essere della ragione residua, anche se è soltanto un'insistenza sull'avere ragione. Quindi l'avere ragione va direttamente mano nella mano con la sopravvivenza. Gradualmente, a forza di fare avanti e indietro, questo si trasforma in un aberrato A uguale A uguale A. Se la persona sta sopravvivendo, deve avere ragione. Può anche arrivare al punto in cui, se una persona intraprende un'azione, deve essere un'azione giusta se sta sopravvivendo. Vedete quanto A uguale A uguale A diventa tutto ciò? In effetti, la lucidità iniziale si trasforma in completa idiozia, perché in realtà un tetan non aveva motivo di preoccuparsi della sopravvivenza in primo luogo. Capite? Deve introdurre questa bugia nella scena prima di entrare in quest'altra serie di bugie. Inizia a preoccuparsi della propria sopravvivenza. Ora noi possiamo senz'altro chiedere, in che modo inizia a preoccuparsi della propria sopravvivenza? Beh, si preoccupa della sopravvivenza di qualcos'altro e poi si identifica con quella cosa. Capite? Dice, questa cosa deve sopravvivere e io sono lei. Quindi, ed ecco la sua prossima bugia. E non ha nessun bisogno di creare questa incredibile bugia, ma riesce a farlo. Ed essa è, ora sono preoccupato per la mia sopravvivenza. E in effetti è soltanto quando compie questo passo che diventa mezzo matto. Ora è praticamente spacciato. Non c'è assolutamente ragione, solo perché avete costruito un gruppo di castelli di sabbia e li state proteggendo dalla distruzione da parte della marea o dei bambini dispettosi. Non c'è nessuna ragione per cui non possiate continuare all'infinito a proteggere questi castelli di sabbia e salvaguardare la loro sopravvivenza. Non c'è bisogno di fare l'idiozia di diventare un castello di sabbia. Capite? E solo quando commette l'idiozia di diventare un castello di sabbia, l'individuo stesso inizia a preoccuparsi della propria sopravvivenza. Ma nel momento in cui inizia a preoccuparsi della propria sopravvivenza, inizia a provare la necessità di dominare per continuare a sopravvivere. Il modo migliore per proteggere i vostri castelli di sabbia, ovviamente, è di dominare chiunque minacci di distruggere i vostri castelli di sabbia. Elementare, vero? In altre parole, dovete essere più duri degli altri duri della spiaggia. Dovete dominare il loro comportamento in misura tale da trattenerli dal distruggere i castelli di sabbia. Questo rende la dominazione una necessità, se siete già entrati nel gioco della sopravvivenza. Vedete, non dovete neanche diventare un castello di sabbia per iniziare a dominare. Che cosa succede ora? Cosa succede ora? Il gioco della dominazione consiste nell'aver ragione e dare torto agli altri. Il gioco consiste soltanto in questo. Non c'è nessun altro, voglio dire, scuotendo questo vasto universo, alla fine esce questa piccola, minuscola, stupida semplicità che, a pensarci, fa sembrare stupida qualsiasi cosa. La Russia e gli Stati Uniti. Il grande gioco. Ebbene, è stupido. Il gioco è stupido. La Russia deve dominare gli Stati Uniti per sopravvivere, quindi il capitalismo deve essere sbagliato. Quindi il comunismo deve essere giusto. Gli Stati Uniti devono dominare la Russia per sopravvivere, perciò il comunismo deve essere sbagliato e il capitalismo deve essere giusto. Cosa c'è di sbagliato in questo? Beh, c'è di sbagliato che non esiste nessun capitalismo di nessun tipo. E non esiste praticamente nessun comunismo. La cosa diventa stupida a quello stadio del gioco, vedete. Chiunque lo può vedere. Ma torniamo al perché la Russia debba dominare gli Stati Uniti e gli Stati Uniti debbano dominare la Russia. Beh, è perché c'è il rischio che la Russia distrugga tutto negli Stati Uniti e che gli Stati Uniti distruggano tutto in Russia. Ora, guardiamo questo un po' più da vicino. Perché c'è il rischio che distruggano tutto negli Stati Uniti e in Russia? Perché c'è il rischio che succeda? Non penso che abbiate più risposte di chiunque altro. Perché esattamente? Ebbene, è perché la Russia sta minacciando di distruggere tutto negli Stati Uniti e gli Stati Uniti stanno minacciando di distruggere tutto in Russia. Ed è per questo che gli Stati Uniti devono stare molto attenti a non essere distrutti dalla Russia e la Russia deve stare molto attenta a non essere distrutta dagli Stati Uniti. Vedete, è molto elementare. Elaborate voi questa situazione. Per vedere che cosa sta succedendo realmente, non avete bisogno di queste idiozie raschiane riferite prolissamente per spiegare la situazione internazionale. Sì, ma la Russia sta dedicando agli armamenti, alla missilistica e ad altre cose per dominare gli Stati Uniti una parte così grande della sua capacità produttiva che il comunismo sta fallendo. E gli Stati Uniti stanno dedicando una parte così grande della loro capacità produttiva, di fatto ammonta ora a 3/4 della capacità produttiva totale e 3/4 del totale degli ingegneri, scienziati e tecnici degli Stati Uniti sono coinvolti in questo sforzo, che stanno distruggendo il capitalismo. Perché devono far continuare lo sforzo in modo da non essere distrutti. Questo è un gioco tipico. E iniziate ad esaminare questo gioco sulla base del sopravvivere, dominare e ragione e torto. E dove la ragione e il torto entrano in scena, iniziate ad esaminarlo o a esaminare qualsiasi gioco sulla base di queste cose soltanto. Sopravvivenza, dominazione e ragione e torto. Esaminate il gioco e la ragione e il torto rimasti in esso appaiono immediatamente abbastanza mescolati. Beh, gli Stati Uniti avrebbero molto torto a distruggere la loro stabilità economica e la loro prosperità per distruggere il dominio economico o la prosperità dei comunisti. Viceversa, il comunismo avrebbe molto torto a distruggere qualsiasi beneficio residuo in qualsiasi sistema comunista, ammesso che ce ne siano, per eliminare la linea capitalistica. La Russia avrebbe torto a farlo, ma lo sta facendo, e lo sta facendo in base al presupposto di avere ragione. E gli Stati Uniti stanno facendo tutto questo in base al presupposto di avere ragione. Così vedete che A uguale A entra in scena, dove la ragione diventa torto. E le persone difenderanno i torti più incredibili, basandosi sul fatto che stanno avendo ragione. Quando audite le persone, se vi specializzate in questo particolare settore, quando le audite a volte inorridite di fronte alle giustificazioni delle loro azioni. Restate completamente inorriditi. Una garza è come una piastra corazzata in confronto alle ragioni che adducono. Erigono questa sottile facciata. Beh, vedi, la ragione per cui ho lasciato mia moglie, è che lei raramente, molto, molto raramente era a casa per preparare le mie pantofole e quindi ho dovuto lasciarla. E perché non era a casa? Beh, stava lavorando per mantenermi. E voi dite, fine della scena. Ciononostante, lui se ne andrà via e resterà via e perpetuerà questa azione e la difenderà fino all'ultimo respiro. Posso già vedere la falce e il martello sventolare sulla Casa Bianca e tutte le argomentazioni e i comunicati stampa che escono dalla Casa Bianca dicendo «Abbasso la Russia!» Capite? «Abbasso la Russia! Noi abbiamo totalmente ragione a continuare a sostenere il capitalismo!» Allora voi dite «Ma che cos'è il capitalismo?» Beh, il capitalismo è quando a tutti i lavoratori viene detto esattamente dove lavorare, esattamente quanto prenderanno e tutti i beni appartengono al governo e un capitalista fa il saluto a pugno chiuso. Questo è ciò che è. E noi stiamo avendo ragione. Questa è un'azione giusta ed è giusto quello che stiamo facendo. Beh, forse le azioni erano ragionevoli, se guardate tutta la trafila vedete verificarsi delle azioni ragionevoli, ed è questo che vi confonde, perché vedete verificarsi alcune azioni ragionevoli in mezzo a tutto ciò, e potreste capirne qualche parte, ma quello che non capite è quanto ciò sia giusto, o perché non si accorgano che la conseguenza di ciò è soltanto il torto, e che di fatto hanno molto torto mentre dicono di avere molta ragione. Andate in Russia e dite... Come mai oggigiorno avete le tasse sul reddito? Com'è che i vostri lavoratori hanno tutti delle tariffe salariali diverse e sembra che gli status symbol stiano diventando parte della società? E che cos'è questa storia dei sindacati che si stanno organizzando? Cos'è che sta succedendo qui? Questo non mi sembra comunismo. Oh, sì, sì, sì. Ah, questo è comunismo. Questo è comunismo. Vedi, un buon comunista presta soldi con gli interessi. Questa è la definizione di buon comunista, e noi abbiamo perfettamente ragione in tutto quello che facciamo, e questo è proprio comunismo vero. E date uno sguardo a questo e per voi diventa semplicemente idiozia totale. Non riuscite a raccapezzarvi. Che cosa significa tutto questo? Beh, voi vedete questo genere di cose accadere sul fronte internazionale. È molto, molto facile riconoscerlo a quel livello di azione. Molto facile da riconoscere. Ma non è così facile da riconoscere quando vedete questo barbone dei bassifondi. È completamente sudicio per aver passato la notte nel canaletto di scolo. Il suo alito puzza di alcol denaturato. Eccolo lì, è quasi pronto a toccare il fondo. Qualcuno dice, perché lo fa? Lo fa perché è un'azione giusta. Voi dite, oh no! Sì, dite, lui sta avendo ragione, sta affermando che è giusto essere un barbone e bere alcol denaturato e tutto il resto. Lui sostiene che quello è giusto ed è per questo che lo sta facendo. Ebbene, il vostro appoggio è stato ancora più fondamentale e avete lasciato una vasta zona di irrealtà, perché la società stessa ha elaborato di propria iniziativa ragioni e torti di ogni tipo per spiegare perché lui è un bevitore di alcol denaturato. Hanno elaborato questa incredibile... Beh, dicono, dopo tutto è molto probabile che abbia avuto poche opportunità in gioventù. I tipi che vogliono più stanziamenti per l'università dicono che non ha mai avuto la possibilità di ricevere un'istruzione universitaria. I produttori di latte che vogliono vendere più latte dicono non ha bevuto abbastanza latte e nel latte non c'era abbastanza stronzio 90. Tutti hanno delle spiegazioni per questo. Così arrivate all'ultima, disperata spiegazione che è quella giusta. E nessuno riconosce che è giusta. Lui sta asserendo che è giusto bere alcol denaturato. Perché? Perché tutti hanno sempre cercato di dargli torto. La sua reazione automatica è avere ragione. Quindi non ha altra scelta che bere alcol denaturato. Avete afferrato l'idea? se a un determinato momento dicesse «Ho torto a bere alcol denaturato», crollerebbe. È finito. Potrebbe andare in coma. Potrebbe perfino morire. Cioè, semplice a tal punto. È una situazione estremamente semplice. Come mai è così? Beh, il comportamento non ha necessariamente tutto a che fare con la traccia intera, capite? Il comportamento è il comportamento. Poi la gente ha cercato di aberrarlo in un modo o nell'altro e ha cercato di distorcerlo in un modo o nell'altro e confonderlo e far sì che le persone si comportassero in altro modo. Ma la scienza della vita rimane sempre la scienza della vita. I fattori della vita rimangono sempre i fattori della vita e se cancellaste tutte le GPM e gli episodi e tutto il resto, non avreste rimosso le leggi basilari sulle quali Scientology è costruita. È interessante, non è vero? A pensarci, si resta completamente coinvolti nel cancellare le cose. Ma queste altre cose semplicemente impongono, ingigantiscono, distruggono la libertà di scelta. Distruggono la libertà di scelta sull'esercizio della capacità di essere felici o potenti o normali o attivi o qualcosa del genere. Distruggono il potere. Distruggono la libertà di scelta. Distruggono l'abilità di essere autodeterminati o pandeterminati sulle cose. Rendono una persona unilaterale riguardo a ogni cosa esistente, capite? E usano semplicemente leggi basilari e residue, inconsapevolmente peraltro, per esagerare certe cose che poi conducono una persona a rendere schiava se stessa. E il meccanismo basilare della schiavitù è la sopravvivenza, l'insistenza sul sopravvivere, seguita dalla necessità di dominare, seguita poi dalla necessità di avere ragione o torto. La necessità di avere ragione o torto diventa allora tanto irrazionale quanto il postulato originale di sopravvivere. E questi postulati vanno declinando e vi ritroverete le situazioni più incredibili che possiate trovare. Resterete sconcertati, ve ne ho parlato, a voi di scoprirlo quando succede. Uno di questi giorni rimarrete veramente sconcertati nel vedere ciò che qualcuno sta facendo per avere ragione. Semplicemente diventa del tutto concentrato sull'ultimo modo in cui può avere ragione. Ecco come può avere ragione. E tutti stanno lavorando intorno a lui, su di lui, lo stanno martellando, lo stanno esponendo all'attenzione generale, gli stanno facendo una testa così con la cosa e quanto più lo fanno, beh, eccolo lì. Allora la persona diventerà più degradata. Qualche volta vedrete una persona che è solo nominalmente degradata, è un politico o qualcosa del genere, capite? E vedrete questa persona scendere la china e diventare nascostamente un criminale e scivolare pian piano sempre un po' più giù. E lo vedrete là fuori a tenere conferenze per l'esercito della salvezza, protestando proprio contro ciò che poco tempo prima considerava giusto. È come se ora questo individuo avesse sperimentato una morte. Sta parlando di andare in paradiso. Sta parlando di essere morto. Quello è ciò di cui sta principalmente parlando. Entrate in una chiesa appartenente a una di queste fedi più vecchie e vi trovate il sacerdote che dallassù arringa e urla alla congregazione contro i mali del rum demoniaco o qualcosa del genere. Stai lontano da quel bar, amico, gridando, sapete. E poi torna al suo studio e prende il suo sorsetto di medicina per corroborarsi dopo le fatiche della sua predica. Ora, questi tipi che si stanno dando da fare così duramente, si stanno dando da fare inevitabilmente e invariabilmente nel campo e nell'area della morte, perché sono precipitati al punto in cui ragione e torto sono aberrati. La minaccia della fine della sopravvivenza è così intensa che diventa incombente e in effetti viene drammatizzata prima di succedere. E vedrete qualcuno rivoltarsi contro la religione a causa della quantità di ipocrisia che essa contiene. Sapete, il tipo dice, beh, la Chiesa Cattolica Romana probabilmente ha perduto la sua presa sul mondo e ora sta cercando di recuperarla sterminando i buddisti. Chiedo scusa, l'interpretazione migliore è che a far questo sono solo coloro che stanno al potere in Vietnam e che sono membri della Chiesa Cattolica. In effetti non sono tutti. Ci sono anche dei presbiteriani nelle truppe americane e così via. Ho aperto un capitolo qui che vi sta lasciando un po' sconcertati. Sono sicuro comunque che qualcuno prima o poi farà questa supposizione. Se l'unico governo al mondo che viene attivamente mantenuto al potere dall'esercito degli Stati Uniti è un governo cattolico, il fatto che quel governo si stia mettendo contro un'altra religione deve avere a che fare con qualcosa che non abbiamo ancora completamente afferrato qui. E se vi aggiungiamo il fatto che quello stesso governo sta attaccando l'unica altra organizzazione sulla faccia della Terra che non crede nella morte eterna, allora iniziamo a porci domande interessanti. Probabilmente non avevate collegato gli attacchi contro i buddisti con l'esercito degli Stati Uniti che sostiene il governo del Vietnam, né gli attacchi dell'FDA contro la chiesa fondatrice di Washington. Certo, tutti gli altri sono a posto, i criminali vanno bene, eccetera. Tutti gli altri sono a posto, ma sono solo queste due organizzazioni sulla faccia della terra, più un'altra, la teosofia, che parlano della reincarnazione, che parlano del fatto che si ritorna in vita e di altre cose di questo genere. Ed è strano che negli ultimi 2 o 3 anni queste 3 organizzazioni siano state furiosamente attaccate dal governo degli Stati Uniti. È una specie di rompicapo piuttosto interessante, non è vero? Beh, non preoccupatevi, arriveremo prima di loro. Questa è solo una divagazione. Evidentemente stanno sostenendo di avere ragione riguardo alla morte. So che è malizioso, è cospiratore, è demagogico da parte mia dedurre che la sovranità del governo sia usata in realtà per perpetrare in qualche modo qualche disgustoso fine religioso e causare la morte di tutti quanti. Ma sono molto interessato al fatto che la Chiesa d'Inghilterra, fra tutte le organizzazioni, proprio qui, nella persona del vicario, che penso abbia dovuto traslocare da allora, questo tipo, sto guardando una faccia o due di persone che erano presenti, criticava aspramente il fatto che davamo lezioni sulla morte ai ragazzini. La storia ha fatto il giro del mondo. Cosa pensate che faccia quel tipo ogni volta che sta lì sul pulpito? Da riflettere. Parla di andare in paradiso e altre cose del genere. Da lezioni sulla morte ai ragazzini. Un giorno Diana è tornata da scuola piangendo. Frequentava una scuola locale qui sopra. Voleva sapere se tutta quella roba sul povero Cristo era vera. E io le ho dato le informazioni nude e crude. Sì, veramente. Sono stato molto ragionevole riguardo all'intera cosa. Le ho detto... Le popolazioni indigene hanno le loro credenze religiose e ovunque tu sia devi essere tollerante nei confronti delle credenze in voga. E lei ha capito. Ma è interessante notare che questo tipo afferma che è sbagliato dare ai bambini lezioni sulla morte quando lui stesso sta dando loro lezioni sulla morte. Solo che le nostre lezioni sulla morte sono informazioni corrette. Questo è ciò che succede riguardo alla morte, mentre le sue sono delle dannate bugie. In un modo o nell'altro questo gli dà ragione. Come fa a dargli ragione? Beh, potete spremervi lungamente e inutilmente le meningi per cercare di capire quale sia la ragione e quale sia il torto in questo. Perché uno Stato potente dovrebbe attaccare una filosofia veritiera, capite? Perché attaccano e sparano addosso ad alcune delle persone più tranquille e rispettabili dell'Asia, i buddisti, e le loro pagode vengono bruciate, cose di questo genere? Perché? Che cosa? Potreste spremervi le meningi all'infinito e diventare veramente confusi e veramente turbati. Ebbene, c'è sempre un dato stabile. C'è sempre un dato stabile. In qualche modo, qualunque cosa stiano facendo, quantunque possano apparire folli, le loro azioni vengono intraprese per avere ragione. In effetti, dovreste metterli all'emitter o far loro spiegare e attivare una lunga linea izza sul soggetto e rimuovere gli automatismi fino a quando alla fine vi direbbero il fondamento logico. E il motivo per cui non è un fondamento logico è perché A uguale A lungo tutto il percorso. Semplicemente non riuscireste a credere come o perché questo tipo doveva, sapete, alcol denaturato. Gli fate una domanda, in che modo ti dà ragione bere alcol denaturato? Dite, beh, di sicuro non può rispondere, perché lo sta rovinando. Gli hanno dato tutti addosso, il signor Io Risorgerò, e tutti gli altri gli sono saltati addosso per questo. Tutti i preti, e tutti gli altri gliene hanno parlato. Ha letto dei danni che fa questa cosa e così via. Quindi non può difendere questa cosa. Così è ovvio che normalmente non gli si farebbe mai una domanda tipo: in che modo ti dà ragione bere alcol denaturato? Ragazzi, solo un auditor potrebbe avventurarsi così lontano, perché otterreste un automatismo impressionante. Beh, gli dà ragione. Bere alcol denaturato, beh, quello è, gli dà ragione, perché bla 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 bla, e ciò gli dà ragione, e bla 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 bla, e ciò gli dà ragione, e bere alcol denaturato, e quindi ciò gli dà ragione, ed è quella ragione, e quella ragione, e così via, eccetera, 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 eccetera. Voglio dire, quando finalmente arrivate alla fine, questa cosa si è praticamente attorcigliata intorno al quadrante. E voi dite: bene, in che modo questo dà torto a qualcun altro? Oh! Così e cos'ha, così e cos'ha, e 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 mio padre, e così via, eccetera. E un giorno ho parcheggiato la mia bicicletta sugli scalini della chiesa ed è uscito quel vecchio prete e mi ha fatto portare via la bicicletta dalla polizia e via dicendo. E faceva sempre delle prediche sull'alcol, i peccati dell'alcol, eccetera, eccetera. Ecco qua, dice: aspetta un minuto, questo non ha senso. E sapete, che l'abbia capito bene o no, ora avrà molte difficoltà a bere alcol denaturato. Prendete le cliniche, l'istituto Keeler, Keeley penso che sia, uno ha le macchine della verità e l'altro l'alcolismo, li confondo sempre. Lui è stato lì, è stato curato, gli hanno iniettato delle sostanze biochimiche, è stato psicanalizzato, gli è stato fatto tutto quello a cui potete pensare, gli hanno dato della roba che lo fa star male quando beve alcol denaturato. Lui continuava imperterrito a bere alcol denaturato. Niente fermava questa sua abitudine a causa di questo blocco che aveva. E quell'intenzione è l'intenzione più forte dell'universo. A livello mentale non c'è intenzione più forte di quella. Al di sopra di quello, naturalmente, c'è lo sforzo di dominare, e sopra quel livello c'è lo sforzo di sopravvivere. Queste cose sono molto forti, ma io sto parlando di un'attività mentale. Un'attività mentale, un'attività di pensiero, un'attività intenzionale. L'intenzione più forte. La sopravvivenza, quella semplicemente avviene. La dominazione semplicemente avviene. Quelle non sono cose intenzionali. Scendendo nella linea delle cose intenzionali si trova la ragione e il torto. Ed è lì che questo si trova. Questo diventa rimarchevole. Prendiamo una ragazza nell'età dell'adolescenza. Un adolescente che se ne va in giro e sta attraversando un brutto periodo. È stata arrestata, le hanno fatto la paternale, le hanno fatto vedere dei film, l'hanno terrorizzata, l'hanno colpita alla testa, calunniata e minacciata di essere buttata fuori di casa, il tutto perché si comportasse bene sulla seconda dinamica. E lei continua a comportarsi male, quel genere di cose, e così via, e così via, e così via. Questa è la storia vera di un caso. Un giorno ne ho avuta una nel mio ufficio. Ho completamente cambiato la sua vita, quasi per caso. Uno dei casi di ricerca che forniscono dati che conducono a dati di questo tipo particolare. Stava solo cercando di dare torto ai suoi genitori. Se ne è resa conto. E lì è cambiato il suo schema di comportamento. Proprio lì. Non abbiamo neanche toccato, in quel caso particolare, il fatto che stesse cercando di avere ragione. Stava solamente cercando di dare torto ai suoi genitori. Beh, ovviamente, come poteva dare loro torto? Poteva dare loro torto cercando di far loro cambiare idea su ciò su cui insistevano di più. E la diagnosi di come si dà torto a una persona è su che cosa la persona insiste di più. Perciò, se la persona insiste maggiormente su questo fattore particolare, allora è su quello che bisogna darle torto. Così il criminale cerca di mettere nel torto le forze dell'ordine e della legge, e la diagnosi dal punto di vista della persona coinvolta è semplicemente: che cosa queste persone insistono che è sbagliato? Che cosa queste persone insistono che è sbagliato? E poi date loro torto su quella cosa. È un QNA perfetto, vedete? Ciò che dicono che è sbagliato, date loro torto. Non si può ottenere un'identificazione più stretta di quella. La madre dice, fai la brava ragazza, figlia mia, fai la brava ragazza, figlia mia, fai la brava ragazza, figlia mia, fai la brava ragazza, figlia mia. La figlia, diventando sempre più antagonista verso la vecchia donna, ora sa esattamente come occuparsi della mamma, dandole torto. Come si dà torto alla mamma? Basta essere tutto tranne che una brava figlia. Elementare, Watson. Non si tratta di quale aberrazione l'individuo sta drammatizzando. Si tratta di quale aberrazione l'individuo dissotterra per dare torto a qualcuno. Questo è comportamento. Non è la cosa accidentale che pensate che sia. Prendiamo un insegnante che dice «Ragazzi, non usate gomma da masticare! Ragazzi, non usate gomma da masticare! Ragazzi, non usate gomma da masticare!» Bene, i ragazzi a cui l'insegnante piace di meno useranno gomma da masticare. Questo è il modo per dargli torto. Non si può distruggerlo apertamente con un cannone da 16 pollici, ma si può fargli fare cave-in cercando di dargli torto nascostamente. E lui starà lì a preoccuparsi per quei ragazzi che usano gomma da masticare. Proprio così. Serve anche a fargli fare un po' cave-in, sapete? Un poco, un poco, un poco. Un giorno potrebbe anche andare via e smettere di insegnare e lasciare stare i ragazzi, capite? È incredibile. Così, un governo che cerca di gestire legge e ordine decenti è continuamente influenzato negativamente da questo fattore. Portare legge e ordine decenti è sbagliato. Un governo contro il quale questa forza viene spinta continuamente, ininterrottamente, ancora e ancora e ancora, alla fine arriva a rendersi conto di ciò che significa esattamente mantenere la legge e l'ordine. Significa essere il più criminale possibile. Capite? È stato messo nel torto a tal punto che ora identifica l'etichetta giusta con l'azione sbagliata. Sa come avere torto, essere un governo decente. Da questo punto di vista più ampio, osservate questa cosa mentre si evolve. Se riuscite a vederlo, potete avere una comprensione alquanto vasta dell'aberrazione. Il punto non è se potete raggiungere questa aberrazione o meno. È semplicemente, potete capirla? Il punto non è se potete raggiungerla e fare qualcosa in proposito con un emitter, perché si dà il caso che questo particolare fondamento logico, sebbene sia molto vero, è stato disseminato di trappole da alcuni personaggi con intenzioni molto malvagie sulla traccia intera, personaggi che hanno fatto implant di mete che contengono item, implant e GPM, che contengono ragione e torto. Se iniziate ad audire un individuo molto a lungo su ragione e torto, è probabile che si scontri con uno di questi implant e che questo entri in restimolazione e la cura viene quindi impedita. E siete incapaci di curarlo da questa cosa particolare perché non potete audirlo con il procedimento necessario a risolvere quel particolare aspetto dell'aberrazione. Questa è una barriera, in altre parole, che è stata installata. Che ragione e torto siano lì è totalmente accidentale. E non è perché ha quella GPM che la persona agisce nella maniera in cui agisce. Fatevelo entrare in testa. Non è per quella GPM. Quella intensifica solamente l'azione, non la determina. Quell'azione esisterebbe comunque che ci sia mai stato un implantatore o meno. Ma sfortunatamente ci sono stati alcuni di questi implant, perciò normalmente non si può dire senza nessun rischio. Oh sì, si può dirlo senza nessuna sicurezza e spesso farla franca. Potete chiedere a questa ragazzina in che modo darti al libertinaggio ti dà ragione e a chi dà torto il farlo e in che modo il farlo dà loro torto? Elaborate queste due cose e tutto a un tratto lei ritorna sulla retta via. Non lo fa più, per niente. Questo non la fa necessariamente star bene. Semplicemente non riesce più a riporvi la forza che prima aveva. Non è più così interessata in ciò, non è più così fissata su ciò. Perché in qualsiasi linea Izza tenderete ad attivare cose sufficienti per deintensificare la forza, il potere e la concentrazione dell'aberrazione. È molto interessante notare che l'aberrazione è molto difficile da mantenere. Diciamo che questo tipo è incline agli incidenti. prende un'automobile e va a sbattere contro un muro, prende un'automobile e va fuori strada precipitando da un terrapieno, prende un'automobile e si scontra con un'altra automobile, prende un'automobile e la lascia parcheggiata sui binari di una ferrovia, eccetera, eccetera. Se lasciate che si avvicini a questa automobile, beh, tutti abbiamo degli incidenti in una qualche misura, ma lui la porta all'eccesso. E presto o tardi qualcuno noterà il numero di incidenti che questo individuo ha. Se voi come auditor avete notato questo e stavate facendo questo lavoro proprio per risolvere questa cosa, cioè azzerare il numero di incidenti automobilistici di questo tipo, potreste prima scoprire ciò che gli sta succedendo. In altre parole, potrebbero succedergli dei disastri o potrebbero succedergli degli incidenti, capite? Dovete scoprire che cosa gli sta succedendo. Questo è necessario perché a volte siete molto sicuri di sapere ciò che gli sta succedendo, ma non è ciò che gli sta succedendo. Potrebbe avere una lesione fisica e niente incidenti. Potrebbe avere una lesione fisica. Così dovete isolare quel fattore. E quello sarebbe lo stadio dell'analisi. Non ci vuole molto tempo, per inciso. Non è niente di molto laborioso. È più o meno estemporaneo. A volte basta ascoltarlo mentre parla di queste cose. Lui lo nominerà diverse volte per voi e così semplicemente lo userete. Capite? Quello è l'ordinario assessment estemporaneo. Ciononostante, dovete nobilitare la cosa con un assessment. C'è anche il chiarimento del comando di auditing. Dite, bene, in che modo un incidente automobilistico ti darebbe ragione? O in che modo ti ha dato ragione? O qualsiasi altra cosa come questa. E vi aspettate che debba star lì ad armeggiare per un bel po'. Oh no, amici! Quello è, se lo avete localizzato, è proprio in cima. Questa è la linea Izza più facile con cui abbiate mai avuto a che fare. Brrr, e rrr, e anche brrr, e rrr. Bene. Ora dovete tenere la cosa bilanciata perché potreste imbattervi in una GPM. Quindi non lasciatelo solo su un lato della cosa, capite? Vedete, la GPM direbbe semplicemente giusto e sbagliato. Voi li riferite a una persona. Così diventa come ti darebbe ragione? E come darebbe torto a loro o a un altro? Capite? Torto a loro, ragione a te. Questo è il modo in cui orientate questa cosa. Capite, la GPM è totalmente... non le interessa. C'è solo una ragione e un torto, cosicché potreste anche utilizzare questa cosa al contrario per quanto riguarda la GPM, ma non per quanto riguarda l'aberrazione. È la vita che ha fatto andare storta questa cosa. Bene, così quando si scarica e inizia a riprendere fiato sull'argomento e gli automatismi sono fuori dai piedi, in questo tipo di procedimento dovete in un certo senso farvi da parte e aspettare che gli automatismi fluiscano. Diciamo a questo tipo, in che modo darebbe torto a un altro o ad altri? Oppure, a chi darebbe torto e in che modo? Non mi interessa come la sistemate, ma è chi torto. Così, in quel modo, e tu ragione. Questo è il modo in cui la domanda deve essere strutturata. E se la domanda è completamente strutturata in questo modo, otterrete un'altra valanga ondate che alla fine arriverà a qualche vita precedente, cioè di solito questa vita. Chi in realizzazione di qualche tipo troverà la prima persona a cui sta cercando di dare torto su ciò. Molto spesso avviene questo. Non bisogna dirigere molto su questa cosa. Sarà lui a dirigerla per la maggior parte. Poi ricominciate e gli chiedete di nuovo, bene, in che modo ti darebbe ragione e in che modo ti darebbe torto? Ciò tende a renderlo un procedimento di tipo ripetitivo. In realtà non vi sto dando un tipo di procedimento ripetitivo. Per esempio, sto guardando uno studente qui che presto andrà in un'organizzazione centrale. Ci sono due o tre ragazzacci intorno a quell'organizzazione che hanno scatenato un putiferio con se stessi e tutti gli altri. Ci vorrebbero in effetti una buona linea Izza e due domande per risolvere tutta quella dannata confusione. In che modo il fatto di prendere in prestito del denaro ti dà ragione? E mezz'ora più tardi, in che modo il fatto di prendere in prestito del denaro dà torto agli altri? Potrebbe non essergli neanche reale e potrebbe avere grandi difficoltà a farlo, ma quella sarà la fine di quel comportamento. Ora, questo processing è in effetti al di sotto del livello di riconoscimento o realizzazione. Potete scavare a una profondità enorme con un piccone. Procedendo in questo modo, potete anche fare delle cose strane a un caso, mentre cambiate il suo comportamento. Ma quando è troppo, ed è un po' come andare alla cieca. In effetti, questo contiene la risposta alla nevrosi. La nevrosi potrebbe essere definita come un'azione antisociale o un'azione contro sopravvivenza che viene intrapresa compulsivamente dall'individuo. Abbiamo appena portato a termine il lavoro di Sigmund Freud. È molto semplice. Capite che se non intendete rendere una persona felice, se non intendete renderla allegra e se non intendete far altro che inserirla meglio nella struttura sociale e se la terapia mentale serve soltanto a questo, bene, voi l'avete portata a termine. Penso che sia più veloce che fare degli implant. In primo luogo, la sola condizione per questo tipo di cose è che dobbiamo essere più capaci di comunicare, forse. Dobbiamo essere in grado di comunicare con la persona, in quanto dovremmo ascoltarla. Dovremmo ascoltare la persona. Dovremmo farle una domanda. Ma dovremmo anche avere la persona tra le mani per poterlo fare. Anche i cowboy con il cappello nero devono avere la persona tra le mani per darle un implant. E anche loro devono avere una certa comunicazione, vero? E poi creano una gigantesca rottura di ARC, vero? Penso che dopo il loro comportamento sia doppiamente aberrato. Non penso che sia una soluzione. Non penso che lo sviluppo di una tecnologia mentale con lo scopo di aberrare le persone fino ad un livello di impotenza dove non ci daranno fastidio, non penso che questo sia un modo efficace di affrontare la cosa. Bene, vediamo di essere pratici. Ciò non ha niente a che fare con la decenza o con gli overt motivatori o con qualcos'altro. Vediamo di essere freddi e pratici, tanto freddi e pratici quanto questi tipi credono di essere. Non penso che sia di valore. Non penso che sia una tecnologia di valore. È di valore conoscerla, naturalmente, dal vostro punto di vista. Ma per quanto riguarda il sapere come fare gli implant alle persone e chiamarla tecnologia mentale, o sapere come fare a qualcuno una leucotomia transorbitale e chiamarla cura mentale, sapere come iniettare a qualcuno qualche strana polverina o qualcosa del genere che lo fa saltare su e giù per la stanza per un'ora o due, mi sembra che tutte queste linee d'azione siano inefficaci. Non penso che siano efficaci. Hanno sempre un difetto, e questo difetto è che la sopravvivenza può essere in futuro minacciata. Supponete che qualcuno abbia distrutto tutto ciò. Vorrei avere 5 lire per ogni stazione di implant che sia mai stata distrutta. Ho conosciuto dei tetan che ne hanno fatto una carriera. In effetti ho conosciuto dei tetan che hanno inclinato un pianeta di 10-15 gradi con le relative valanghe, epoche glaciali e così via, o hanno tolto la copertura aerea a una civiltà solo perché continuava a fare implant. In effetti ci sono molte cose che succedono a causa di ciò. Perché? Perché qualcuno stava facendo implant. Penso che non sia per niente una soluzione ragionevole. Di fatto non penso che sia una soluzione. Penso solamente che sia una drammatizzazione della ragione e del torto. Penso che non ci sia dietro nessun'altra intenzione oltre a questa. Osservate l'ammontare di tempo, di sforzo e di energia spesi. Ad ogni singolo giorno, lo stanziamento per l'esercito degli Stati Uniti è probabilmente inferiore allo stanziamento marcabiano per il mantenimento delle stazioni di implant. Penso che sia costoso. Penso proprio che lo facciano perché cercano di avere ragione. Non vedo nessun'altra ragione per questo. Stanno cercando di avere ragione e di dare torto agli altri. Questo è tutto. Vi si può aggiungere un significato politico, così come lo si può aggiungere ai proclami di Rusk. La NATO deve essere d'accordo con il trattato franco-berlinese perché le piastre pallide sono tutte sul lato sinistro dei fucili. Capite? E perciò tutti noi turchi dobbiamo collaborare con tutti noi ungheresi perché la grande intesa della Rhodesia del Nord deve essere mantenuta. Capite? Beh, non è proprio folle fino a questo punto, ma di fatto se lo smontate e lo esaminate molto attentamente, la somma complessiva è folle, non è ragionevole. Qual è il suo prodotto finale? Il prodotto finale è nessuna soluzione è una condizione che peggiora. Ora, ogni volta che vedete questa situazione di giusto e sbagliato, in cui qualcuno agisce semplicemente per aver ragione e dà torto agli altri semplicemente per dare torto agli altri, sapete, non c'è più azione di quella, non ci sono altre ragioni che quella. Ogni volta che vedete ciò, vedrete una condizione che peggiora. Ovunque sia quella zona e area, vedrete le cose peggiorare. La ragazza che cerca di dar torto alla madre con uno scorretto comportamento sessuale, quella ragazza sta lei stessa peggiorando e sta peggiorando la sua famiglia. In altre parole, non è che si sta mantenendo uno status quo. Da questo tipo di cose nasce una spirale discendente. È l'ultimo residuo di dominazione, questa interazione. Non importa quanto sia nascosto, è ancora uno sforzo di dominare. È come il tipo che giace a terra trafitto da 4 coltelli. Lui sta ancora avendo ragione e il nemico ha ancora torto. È ancora il suo sforzo finale di dominare il nemico. Ed esistono molti di questi metodi per dominare il nemico. È solo una guerra aberrata che è in corso. Ora, se diamo un'occhiata a questa situazione di implant, in quanto faccenda di fare implant, non possiamo realmente attribuirle alcun miglioramento di circostanze. Se esistesse un qualche miglioramento di circostanze, esisterebbe per un tempo talmente breve da renderlo relativamente inutile. Un tempo breve nella traccia intera potrebbe arrivare perfino a 100 migliaia di anni. Quello è un tempo breve. Per un impero è una durata insignificante. Potrebbero dire, beh, abbiamo superato tutto qui, abbiamo risolto tutto. Ma non è vero. Hanno solo messo un freno temporaneo e noterete che la situazione si deteriora. La situazione peggiora, peggiora, peggiora. Così, qualsiasi attività che viene introdotta sulla base di questo tipo di soluzione giusto-sbagliato, stiamo facendo quel che stiamo facendo semplicemente per aver ragione e semplicemente per dar torto a qualcun altro, ogni volta che si introduce una soluzione che abbia soltanto quel fondamento logico, ci si può aspettare un continuo peggioramento, non solo della persona che si sta impegnando per imporre quella soluzione, ma anche di coloro che sono nelle vicinanze di quella persona. Tutto questo si tramuta così in una spirale discendente. In questa cosa si svilupperà una falla presto o tardi, scoppierà ai bordi. Ogni situazione del genere farà blingo in un punto o nell'altro, perché non è una soluzione, è una drammatizzazione. Magari non lo sospettate neanche, ma state guardando gli stadi finali non solo della nevrosi, ma anche della psicosi. Quello è il pazzo, quello è il pazzo. Vede ragni sul muro. La cura medica consiste nel dirgli che non ci sono ragni sul muro. Mi sembra come se un pazzo si occupasse di un altro pazzo. Entrambi con la stessa soluzione. Il pazzo dice, io ho ragione e tu hai torto. E la persona che si sta, tra virgolette, occupando del suo caso dice, io ho ragione e tu hai torto. A causa di questo accordo di base troverete molti di questi medici che finiscono anche loro in celle imbottite. In primo luogo, non capiscono quello che stanno facendo. Non capiscono che la loro soluzione è tanto folle quanto le asserzioni del paziente. Il tipo ha dei problemi a pensare? Affettagli il cervello! Non riesce a pensare. Bene, ding ding ding, arriva il furgoncino. Questo è assurdo, vedete? Voglio dire, non c'è niente da guadagnare in questo. Non vedo succedere niente nel campo delle cure mediche mentali, a parte l'aumento dei pazzi. La popolazione mondiale dei pazzi sta andando su, 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 su. E i medici dicono che devono avere più gente per occuparsi di questi pazzi e che devono avere più strutture per occuparsi di loro. Le statistiche stanno salendo, le statistiche stanno salendo. Ci sono sempre più persone che impazziscono e quindi dobbiamo avere più medici per far impazzire più persone. Dopo un po' cominciate a prestarvi attenzione. Dite, cosa diavolo c'è che non va in un legislatore che non osserva il fatto che le statistiche della pazzia stanno salendo, sprecando così i soldi che abbiamo stanziato per questo? Ovviamente non c'è una soluzione appropriata per questo. Ovviamente stiamo facendo fare questo lavoro alle persone sbagliate. ma non lo fanno mai, perché sono impegnate esse stesse in un'assurdità di tipo giusto o sbagliato, e la maggior parte del governare è come aver torto in maniera convincente. Pertanto, il prodotto finale è nessuna soluzione. Volete sapere perché hanno fatto questo a voi o perché voi avete mai fatto qualcosa a qualcun altro? Bene, in ultima analisi, la sequenza overt motivatore dipende fondamentalmente, semplicemente, da questa aberrazione che concerne la sopravvivenza, lo sforzo di dominare, che rientra in un contesto di io ho ragione e tu hai torto. Entrambe le parti stanno dicendo io ho ragione e tu hai torto, pertanto si ottiene una situazione che è una specie di doppia collisione. A dice io ho ragione e tu hai torto, B dice io ho ragione e tu hai torto. Si produce una naturale mescolanza delle loro idee. Dopo un po' non sanno neanche di che diavolo stanno parlando, non sanno che cosa è giusto, non sanno neanche che cosa avevano iniziato a dire che era giusto. Una cosiddetta tecnologia mentale che si dedica al peggioramento della gente o a dar torto alla gente e ragione a se stessa come attività esclusiva non è in essenza una tecnologia molto vasta o molto intelligente. È a malapena degna di essere chiamata tecnologia, tuttavia ha una tecnologia. Di sicuro non è una scienza della mente che racchiuda molta comprensione. C'è molta poca comprensione compresa in questa cosa. Qualcosa come lo psicologo o Pavlov. Se metti un giovanotto sul tavolo e fai abbaiare un cane, il giovanotto sbava. Sto facendo del sarcasmo. Beh, non so. Sono tentato a dire in proposito. Beh, non so, guardo in giro e non ho alcun problema con i cani che sbavano. Voglio dire, perché stiamo lavorando su questo problema? È un'affermazione tanto stupida quanto le loro conclusioni. Meccanismi stimolo-risposta e così via. Perché essere interessati a un meccanismo stimolo-risposta? Oh, questo ci dice immediatamente che qualcuno deve essere interessato ad aver ragione e a dar torto agli altri. Il meccanismo stimolo-risposta, quello è il punto massimo a cui siano mai arrivati. Meccanismo stimolo-risposta. Beh, sia dannato lo stimolo-risposta. Le conseguenze dello stimolo-risposta sono ciò a cui lo scientologista è interessato. E quello sfocia immediatamente nella sequenza overt motivatore. Se da stimolo-risposta si sale a un livello superiore, si ottiene una parte appropriata di tecnologia. Sembra che loro abbiano evitato tutta quella parte di tecnologia. Perché? Perché erano interessati solamente ad aver ragione e a dar torto a qualcun altro. Ora, una scienza della mente non può essere degna del nome scienza della mente se continua a drammatizzare una delle sue parti. Ciò bandisce tutto ciò che continua a drammatizzare una delle sue parti, vedete? Le impedisce di essere appropriatamente chiamata comprensione completa. Dicevamo di una scienza. Una scienza sarebbe una completa comprensione di qualcosa. Beh, se qualcosa sta drammatizzando una delle sue parti, sicuramente non ha una comprensione completa della vita. Ora, le scienze della vita sono difficili soltanto in questa misura. Voi state vivendo. Vedete? Giorno per giorno avete un'interrelazione con le leggi della vita. E innalzarsi al di sopra di questo, in qualsiasi modo lo si faccia, è così fenomenale che non è mai successo prima. È uno di questi trucchi. Bisogna farcela da soli, vedete? E per un po', se conoscete tutti gli aspetti aberrativi, vi ritroverete a sbattere all'interno di una bottiglia come una mosca della carne, vedete? In qualunque direzione voliate, sbattete contro qualcos'altro. Se iniziate ad analizzare il vostro comportamento in un solo giorno, in base ai fondamenti che conoscete, e se li aveste tutti a disposizione in Scientology, vedete, se analizzaste il vostro comportamento nell'arco di un periodo di 24 ore, scoprireste che per un breve periodo, in qualche momento del giorno, stavate drammatizzando qualcosa. In effetti, non dovreste fare moltissima analisi. Infatti, proprio ora, tutte queste persone di fronte a me stanno drammatizzando il respiro. Automatismo. Pensano che per rimanere in vita devono respirare. Se dite questa cosa a una bambola da qualche parte, lei rimane a bocca aperta. Dite, non puoi vivere su X-Nu perché non c'è aria. C'è ci sarebbero molti esseri che vi guarderebbero con un'espressione completamente vacua. Perché mai volete l'aria? A che cosa dovrebbe servire l'aria? Beh, sapete, aria! Sapete, aria! Bisogna avere aria, bisogna avere ossigeno! Che cosa farete su Xnu per aver bisogno di ossigeno? Cercherebbero di capire come farete a imbottigliarlo o a venderlo, o forse c'è un nuovo carburante per le navi con propulsione a razzo che ha a che fare con l'ossigeno. Non potrebbe fare. Alla fine capirebbero di cosa state parlando. Alla fine capirebbero che siete strani. È chiaro il concetto? Una cessazione totale della drammatizzazione del gioco chiamato vita mette una persona, a una prima occhiata, in una situazione molto confusa, dal momento che sta cercando di non drammatizzare le varie parti della vita e tuttavia deve inevitabilmente drammatizzarne alcune. E alla fine arriva alla conclusione che per non drammatizzare la vita ti arrampichi fino a una grande caverna sul fianco di una montagna molto spoglia e speri che la gente ti metta croste di pane fuori, mentre tu siedi a meditare e non hai assolutamente nient'altro a che fare con la vita. Non avendo niente a che fare con la vita, ora vi siete resi liberi di drammatizzare la vita. E stranamente questo è abbastanza funzionale. Vi allontanate da tutti i fattori restimolativi e la vostra restimolazione si spegne, vedete? Venite restimolati di meno, vi sentite abbastanza calmi. Così dite, beh, questo è il modo di farlo, non essere nessuna parte della vita. No, la vera sfida di una scienza della vita è conoscerla ed essere in grado di vivere quella vita. Vedete? Quella è la vera sfida. E, stranamente, se sapete tutte le risposte, potete sempre farlo. Poiché conoscete una mezza dozzina di bugie che pensate siano risposte, non è necessario strisciare fino a qualche caverna soli soletti, vedete? Potete tener duro in mezzo alla vita e vivere la vita. La sfida finale di una scienza della vita è «produce vita». Non produce morte. Quando analizzate questa cosa fino in fondo, all'inizio andrete fuori di testa in un certo qual modo. Vi verranno un sacco di idee strambe. Beh, forse dovrei smettere di audire, forse dovrei abbandonare l'auditing e forse dovrei ritornare al mio lavoro a maglia o a qualsiasi altra cosa stessi facendo, vedete? E dovrei una cosa o l'altra. E poi, improvvisamente, vi rendete conto che quello che state cercando di fare è abbandonare parte di quello che stavate facendo per fuggire da ciò che stavate drammatizzando al fine di non drammatizzare. Potete entrare in uno stato tremendamente confuso, ragazzi. Potete stare lì per giorni cercando di mettere a posto qualcosa da quelle parti. Beh, va bene. È sufficiente rendersi conto, tuttavia, che siete in una situazione in cui si possono sistemare le cose. E quella è un'ottima situazione in cui trovarsi, un'eccellente situazione in cui trovarsi. Io stesso ho dovuto sistemare completamente le cose importanti dell'esistenza. Quali sono le cose importanti? Perché il tempo, creando un problema, ha reso necessario concentrarsi su certe cose importanti dell'esistenza e portare a termine queste varie cose. Beh, quella è una soluzione veramente appropriata alla cosa, ma certamente non comporta l'inattività. Si va a rotta di collo, amici. Un'attività a rotta di collo che fila a velocità elevatissima. Ho notato che c'è sempre più la tendenza, man mano che si continua su questa strada, a riconoscere di più e a sperimentare di più la vita. Non si deve lavorare così duramente per sperimentare la vita. Quella è una delle cose. La persona che non riesce a sperimentare molto deve lavorare molto duramente per sperimentare qualcosa e per diventare tutta indaffarata a cercare di sperimentare l'esistenza. L'esistenza è tutto intorno a lui. Cammina per la strada e sperimenta l'esistenza, ma per convincersi che sta sopravvivendo pensa di dover finire sotto un camion. E quello è un altro modo di affrontarla. Devono ricevere degli impatti, devono essere dentro la cosa a vivere. Che cos'è il vivere per loro? Beh, il vivere per loro troverete che in qualche misura è avere ragione. Devono essere convinti che stanno avendo ragione, o che stanno sopravvivendo, o che stanno dominando qualcosa, vedete? Prendete qualche re dell'antichità. Eccolo là, seduto sul suo trono enorme, e tutti i suoi cortigiani stanno dicendo «Bog, bog» e «Bau, bau», e camminano all'indietro per tre quarti dell'atrio, sbattono contro le guardie e creano un putiferio. Tutto ciò viene fatto con il semplice proposito di convincere questo tipo e convincere gli altri che lui sta dominando, vedete? Beh, direi che non poteva fare così tanta impressione sulla gente se doveva darsi da fare così tanto a quello scopo. Quelli sono semplicemente i meccanismi della dominazione. Se trovate qualcuno che deve darsi da fare così duramente, è praticamente morto, amici. Sarebbe senza fiato per la maggior parte del tempo. Per esempio, ci sono degli adolescenti che vanno a ballare e ascoltano la musica e vanno in locali di terza categoria e provano tutti i tipi di nuove e strane esperienze elettrizzanti e sensazioni e così via. Stanno cercando di convincersi che sono vivi. Sono mezzo morti per il 90% del tempo, se la stanno vedendo brutta. Ma una scienza della vita dovrebbe produrre il vivere. Bene. C'è un livello in cui giusto e sbagliato cessano di essere analitici o comprensibili. E quando parliamo di aberrazione è quando si scende al di sotto di quel punto. Non è che cercare di aver ragione sia sbagliato. Ciò che diventa folle è l'ossessivo aver ragione su una cosa che è ovviamente sbagliata. Vedete, è qui che quel meccanismo esce dai binari. Il livello della nevrosi viene raggiunto solamente quando l'individuo non è più in grado di scegliere in che modo comportarsi, quando segue ossessivamente certi modi di comportarsi al fine di avere ragione. Ora, tutti hanno alcune di queste cose. Se volete, potete vedere se vanno bene. Un tipo mangia insalata. Odia l'insalata, ma la mangia. E cominciate semplicemente a occuparvene. C'è qualcosa che stai facendo che in realtà non ti piace fare? E questo tipo dice, oh, non mi piace proprio mangiare insalata. Dite, beh, in che modo mangiare insalata ti dà ragione e in che modo dà torto a qualcun altro? Vi addentrerete in un'interessante situazione in cui scoprirete che la persona è già stata sopraffatta sul soggetto dell'insalata. Questa cosa vi incrocerà nella direzione opposta. È una questione di come la mamma aveva ragione nel dar torto a tutti sul soggetto dell'insalata. E quella non è una buona domanda di processing. Quella è l'aberrazione di qualcun altro, pertanto non ci interessa particolarmente. Così lo portiamo semplicemente su fino a quel punto e questa cosa scatterà. Avete visto molte cose di questo genere, ma nel complesso non hanno alcun valore. Non hanno alcun valore. È soltanto nel momento in cui una persona raggiunge l'incapacità, la debolezza, la stupidità e altre cose del genere come modo per aver ragione, che si entra nella spirale discendente. In che modo lui ha ragione? Essendo incapace. Quando vedete questa cosa profilarsi all'orizzonte in una qualsiasi sfera di comportamento, ci sarà una nevrosi incombente, ammesso che non sia già presente. E quando una civiltà fa tutto il possibile per arrivare a quel punto, state attenti, perché domani sarà già sparita. La polvere passerà gemendo nei suoi templi e per le sue strade crescerà la gramigna. Poiché quella civiltà è già entrata nella necessità di essere incapace al fine di aver ragione. Il modo di dare torto a qualcun altro è quindi essere pazzo. Incapace. Una drammatizzazione. Qualsiasi drammatizzazione che si inserisce in questo intero campo della scienza della mente, che determina un'ulteriore incapacità, è sbagliata per quella civiltà. Non importa quanto essa pensi che sia giusta. E qualunque cosa che dia più vita, più livingness, più ARC, eccetera, a una civiltà, è ovviamente, per definizione fondamentale, giusta per quella civiltà. Quindi ciò la rende anche propensa a capire cosa si dovrebbe fare, come pure a eliminare la nevrosi. Ora, tutto ciò che è folle in un individuo, a un livello più alto, andava bene. Tutta la pazzia è semplicemente un'esagerazione di qualche abilità o capacità. È una sua perversione o esagerazione. Consideriamo i gradini più bassi. Beh, prendiamo un comportamento sessuale scorretto di un tipo qualsiasi. Questo, naturalmente, è un'imposizione di armonica inferiore dell'abilità di creare, che è molto in alto sulla scala. Nel momento in cui vi ritrovate con questa cosa tutta rimescolata e oscurata in questo e quel modo, quando arrivate qua giù, trovate qualche tipo di incapacità sessuale. E questo è il modo in cui la persona continua ad aver ragione riguardo a questa cosa di livello superiore. Così queste cose in realtà si inseriscono lungo questa linea. Quassù in alto aveva ragione, veramente ragione, vedete? E poi è sceso un po' ed era un metodo di sopravvivenza. E poi era un metodo per dominare. E quindi era un metodo per aver ragione al fine di dar torto agli altri. E poi in quel contesto uno ha avuto sufficienti overt, la linea di comunicazione ha avuto un cambiamento da così a cosà, così che ciò che era giusto in proposito ora è sbagliato, ma ciò che è sbagliato in proposito ora è giusto. E questa cosa è andata giù fino in fondo alla scala. Si riconosce molto facilmente da dove è venuta, ma ha subito tutti questi cambiamenti da così a cosà e alla fine il comportamento di una persona è praticamente irriconoscibile dal suo stato attuale. Questo tipo è un artista, sapeva dipingere. Diciamo che sapeva dipingere un lato di una casa con una scena bellissima, sapete, vrrrum, non ci vuole niente. E trovate questo tipo che accarezza una scarpa da donna, la stringe al petto e la nasconde continuamente. È una scarpa da donna e lui l'annusa di tanto in tanto e questo gli dà dei brividi di eccitazione. Ma voglio dire, è più o meno lo stesso canale. Ma lì l'abilità di scala superiore è diventata l'imitazione di scala inferiore. E queste imitazioni di scala inferiore mettono continuamente nei guai le abilità di scala superiore. E di tanto in tanto vi vergognate di voi stessi per aver improvvisamente pensato di poter far qualcosa per gli Stati Uniti, o qualcosa del genere, perché qualche pazzo nella fossa dei serpenti parla continuamente di far qualcosa per gli Stati Uniti. Beh, la differenza è che voi probabilmente sareste in grado di farlo, mentre lui no. C'è una lieve differenza di abilità. Ora, se date un'occhiata a questo intero panorama di comportamento e a ciò che una persona cerca di fare, avrete l'abilità di comprendere gran parte dell'assurdità contro la quale, al momento, potete solo protestare. Date semplicemente un'occhiata intorno a questa cosa. Ma questo compito è reso molto difficile dal fatto che le spiegazioni oscurano a tal punto il nucleo della follia del giusto o sbagliato che è molto difficile arrivare a ciò che stanno realmente facendo. Non so cosa gli Stati Uniti stiano facendo oggi. Forse sta succedendo una rivoluzione. Ma stanno avendo ragione riguardo a qualcosa. Stanno avendo ragione riguardo a qualcosa e stanno dando torto alla gente riguardo a qualcosa. Non siamo sicuri di cosa sia, ma con un'attenta analisi o in un livello di auditing potremmo scoprire quei due punti. Nel momento in cui li scoprissimo, si sbroglierebbero completamente. Quindi, una scienza della vita in realtà è una scienza dell'esame del comportamento. E il comportamento è basato su molte ramificazioni, straordinarie spiegazioni in tutte le direzioni. Ma se viene ristretto esattamente fino al centro, esaminato nella sua essenza nuda e cruda, si riduce a sopravvivenza, dominazione, ragione e torto. Quella diventa la principale linea di comportamento. Spero che una volta o l'altra, quando guarderete qualcuno che si sta togliendo di dosso gli insetti uno dopo l'altro, uno scarafaggio qui e un pidocchio là, spero che non facciate un balzo indietro per evitare che vi saltino addosso. E spero anche che non cercherete di convincerlo che non ci sono insetti lì, perché così giocherete il solo gioco che lo spingerà a darvi torto. E in quel momento taglierete la linea di comunicazione. In un attimo. Adesso lui ha un solo scopo, ed è di darvi torto e avere ragione. E voi potete fargli fare cave-in, potete farlo peggiorare, potete spingerlo ancora più in basso sulla scala, ma non potete riportarlo su. È impossibile, perché tagliando la linea di comunicazione avete compiuto l'unica azione che avrebbe potuto fare andare tutto per il verso giusto. Capite questo? Quindi una drammatizzazione di ragione e torto non è la risposta a una drammatizzazione di ragione e torto. E probabilmente tra tutti i fattori di una scienza della vita, questo dovreste conoscerlo, altrimenti verreste semplicemente intrappolati nella spirale discendente di qualsiasi cosa riguardo alla quale abbiate provato a far qualcosa. È una cosa essenziale da capire, necessaria per evitare di scendere la china. D'accordo? Grazie.